libro stai leggendo in questo periodo? Benvenuti a Place of Reading, amici ascoltatori, da Carmelina De Carlo. Come sempre, prima di immergerci nella storia di oggi, voglio ricordarvi che potete ascoltarci utilizzando le app per iPhone e Android, collegandovi al sito www.radioruoti.it e riascoltando il podcast su Spotify. La puntata, inoltre, sarà in replica durante la settimana. Oggi vi propongo una scrittrice che abbiamo già conosciuto in una delle scorse puntate. Anche questa volta il suo romanzo è una storia appassionante e poetica, carica di emozioni e colpi di scena, una riflessione a tutto tondo sull'amore e sul destino. Si tratta di Equazione di un amore, di Simona Sparaco. Il titolo del libro fa riferimento alla formula più struggente della fisica quantistica, secondo la quale se due particelle interagiscono tra di loro per un certo periodo di tempo e poi vengono separate, non possono più essere descritte come due entità distinte, perché tutto quello che accade ad una continua ad influenzare il destino dell'altra, anche ad anni luce di distanza. Ci sono amori che aprono spazi ed altri che quegli spazi li riempiono. Amori che spalancano le finestre, facendo entrare il vento, la pioggia, la neve. E altri che si preoccupano solo di proteggere, di tenere al riparo dalle intemperie. Per Lea, la protagonista del romanzo, Giacomo era stato uno di quegli amori dolorosi, da porte aperte e mai richiuse. Era colato negli interstizi delle mattonelle, nelle crepe dei muri, non con l'intento di colmare o di livellare, piuttosto con la voracità di un'infiltrazione. Eppure il loro è un legame indissolubile, di quelli che si nutrono dei ricordi.
Abito pieno di schiaffi che indosso tutti i giorni, le scarpe distrutte dai calci, offese dai passi di tutti gli altri. Cammino per strada ma viaggio, ti aspetto e non arriverai. Chiedo scusa se oggi son triste, se ho perso quell'attimo, ma sai che c'è, devo vivere e mentire ancora, ma sai cos'è, e che devo farlo da sola, ho da piangere ancora. Portati via la pioggia, che quando scende tocca l'asfalto e perde il suo colore. Ho smesso di parlare e lotto col tuo nome, e sto fingendo sia banale, ho perso le parole, ma quel che è stato lo difende in me. Che sfioro tutti i giorni, ha una forza che strappa i miei versi dal vuoto, sommersi nei tuoi ricordi. E stringo l'amore, ti guardo, mi agito il cuore che amora piange, fradicio e bagna col dolore l'emozione di averti. Ma sai che c'è, devo vivere e mentire ancora, ma sai cos'è, che devo farlo da sola, ora piangere ancora. Portati via la pioggia, che quando scende tocca l'asfalto e perde il
cuore di Lea basta pochissimo per confondersi. L'immagine di un ragazzino introverso, curvo su una scrivania a darle ripetizioni di matematica. Si chiama Giacomo, l'alunno più brillante ai tempi del liceo, il professore più corteggiato poi da adulto, l'amante passionale, l'uomo codardo. Lea sa che deve stargli lontano, perché Giacomo può farle male. C'è in lui un'ombra, qualcosa che le sfugge e che lentamente la divora. Ogni volta che si ritrovano, si perdono l'uno nell'altra, ma Giacomo finisce sempre per allontanarla con freddezza ed indifferenza, spezzandole il cuore più volte di quante possa contarle. Il loro è un amore malato e ossessivo. Lea lo ha sempre amato intensamente, quasi disperatamente, e poiché questo amore non è mai stato ricambiato appieno, è sfociato nell'ossessione, perché non è mai riuscita a viverlo per davvero. Nulla però è mai riuscito a dissuaderla dall'idea che se davvero si fossero dati una possibilità, la loro storia avrebbe funzionato, quel sé che ha condizionato tutta la sua vita.
Incontrarsi è stata una fortuna esattamente come perdersi, come perderti. Maledetta Roma e le canzoni della notte nelle macchine, non accenderla se poi è l'ultima. Non mi hai detto che canzone siamo e adesso non so scordarti che qualsiasi musica alla radio sembra quella nostra, giusta per scappare al mare, per svegliarsi assieme e fare l'amore e mangiare bene. Ho trovato cicatrici sotto il letto che piangevano, le ho lasciate lì, non le trovo più. Ho incontrato la vicina che ti odiava e mi ha sorriso un po', come a dire che fortuna che non c'è. Non mi hai detto che canzone siamo e adesso non so scordarti e qualsiasi musica alla radio sembra quella nostra, giusta. Non mi hai detto che indirizzo siamo e adesso non so trovarti, che qualsiasi bici, moto e auto sembra non portarmi a te, per scappare al mare, per dormire insieme e fare una fortuna esattamente come perdersi, come perderti.
Vent'anni di sogni e speranze e delusioni. Neppure ora che è sposata, Lea riesce a lasciarselo alle spalle. Il pensiero di Giacomo ristagna nel suo cuore, riempendolo di una malinconia che Lea non riesce a scacciare. La narrazione si snoda su un binario parallelo. C'è Lea adulta, sposata, quasi pacificata, e c'è Lea impaurita, irrisoluta, che si infiamma di nostalgia per ogni frammento di passione rimasta incompiuta, su cui rimugina di continuo, senza riuscire a sganciarsi dai ricordi. Ricordi di un amore che l'ha ridotta in frammenti. Frammenti che Vittorio, l'uomo che poi diventerà suo marito, ha saputo rimettere insieme. Lea e Vittorio si conoscono a Londra, quando lei è uscita a pezzi da quell'amore con Giacomo, al quale ha concesso troppe possibilità e che l'ha ridotta ad una dolorosa magrezza. Vittorio è un uomo solido, in carriera, accudente. Intuisce l'inquietudine di Lea, di cui si innamora subito, ed è sicuro di poterla rendere felice.
Ho allacciato le mie scarpe solo per arrivare fino a te. Venere si unisce a Marte se alzi gli occhi al cielo. Certe storie brilleranno sempre ed altre le dimenticherai. Ci sono cose che una volta che le hai perse poi non tornano mai. E se già ti dico porta le tue cose da me, non dirmi è troppo presto perché io ti prometto che staremo insieme senza cadere e ogni mio giorno ti appartiene. Ti prometto che inganneremo anche gli anni come polvere di stelle filanti. E sarà scritto in ogni testo che niente può cambiare tutto questo incancellabile. Ogni volta che mi guardi
come compressa e mandare giù queste parole senza neanche sentirne il sapore. Questo mondo da soli non è un granché, sì, ma neanche in due. Però conta un po' meno buio anche quando il cielo è coperto di nuvole. Aspettavi smettesse di piovere, ma sei rimasta tutto il giorno. Io speravo piovesse più forte, perché è bello riaverti qui intorno. Certe storie diventano polvere, non ti resta nemmeno un ricordo. Altre invece nonostante il tempo ti restano addosso.
Io ti prometto che staremo insieme senza cadere e ogni mio giorno ti appartiene. Io ti prometto che ogni mio giorno ti appartiene. Ti prometto che inganneremo anche gli anni come polvere di stelle filanti. E sarà scritto in ogni testo che niente può cambiare tutto questo incancellabile. Ogni volta che mi guardi.
Vittorio e Lea si trasferiscono a Singapore, dove lui trova un lavoro di prestigio e responsabilità. La moglie invece si limita a seguirlo lasciandosi cullare da una vita di agi e cene scintillanti, in cui però avverte il leggero disagio di sentirsi fuori contesto, in un mondo dominato da dinamiche che le sfuggono. La vita coniugale scorre serena. Vittorio è innamorato, affettuoso, assente per lavoro, ma pieno di premure quando trova del tempo da trascorrere insieme. Singapore ha il suo fascino, è ricca, organizzata, offre a Lea un tenore di vita alto e la possibilità di disporre del proprio tempo, ma spesso si insinua in lei una struggente nostalgia dell'Italia. Vorrebbero dei figli, ma lei nutre delle riserve, non si sente all'altezza della maternità. Nel frattempo scrive un romanzo ambientato proprio a Singapore, la città che non le appartiene. Tutto sembra calmo e prevedibile, fino all'arrivo di una mail da parte di una casa editrice romana. Con la presente vorremmo informarla che la sua storia è di nostro interesse. Ci sarebbe ancora del lavoro da fare e vorremmo sapere se lei ha la possibilità di tornare in Italia per qualche mese, così da poter collaborare a stretto contatto con un nostro editor e perfezionare il testo prima della pubblicazione.
Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your hair. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze all over again. Waiting on a miracle, trying to find
Trovati all'interno di Place of Reading, amici ascoltatori. Oggi vi sto raccontando Equazione di un amore di Simona Sparaco. Lea, la protagonista, ha appena ricevuto una mail da una casa editrice romana interessata a pubblicare il romanzo che lei ha scritto e così deve lasciare Singapore, dove vive con il marito Vittorio, per tornare in Italia per un paio di mesi. Qualche sera prima della partenza, i due coniugi partecipano ad una cena dove Lea conosce una donna di nome Lin Yu, un urbanista che si occupa dello sviluppo della città. Le due donne si tengono compagnia piacevolmente. Lea è colpita dall'eleganza di Lin Yu. Dal marito apprende che è malata di cuore e che non le resta molto da vivere. Sembra paradossale che svolga un lavoro dedito a progettare il futuro della città mentre lei non ne abbia uno tanto lungo davanti a sé.
Bene, cos'è che sia successo? Non riesco a spiegarmelo nemmeno adesso. Sono passato dall'essere perso ad averti persa e spesso mi fermo solo a questo. Tieniti forte, perché il vuoto che ti toglie il respiro arriva di notte. Sarà che il giorno siamo presi a far finta di niente. Lontani dal cuore, lontani dalla mente. Ma tu qua ci sei sempre e io non so più scegliere. Togliti da me e sono un vuoto a rendere. Dare è diventato prendere. Poi prendere, pretendere, pretendere. Era un po' come dipendere. Adesso che siamo come legati anche se lontani, vorrei saperti in salvo, in fila verso il domani. Magari io non potrò dimenticarti più. Ed egoista, vorrei che lo facessi tu.
Per non dimenticare mai, per non dimenticare che comunque vada ovunque andrai, sarai parte di me ed ogni volta che è impossibile io penso a noi. Per non dimenticare mai.
Vorrei essere capace di odiarti, ma non posso pure se mi sforzo. E ti odio solo a tratti, ci sentivamo grandi. Per ogni giorno che passa ci fa più piccoli e codardi. A volte mi sembra di averti qua davanti. Chissà se pure tu mi vedi nei gesti degli altri. Non frequento più gli stessi posti per non incontrarti. Non saprei come comportarmi. 3, 2, 1 via, in catene ovunque sia. Non c'è cura per la mia malinconia. Non sono mai stato bravo a gestire la nostalgia. Eri tu a mandarla via e fare di tutto per poi non pensare quanto siamo bravi a farci del male. Tu mi scrivi se sei triste, io non so che dire. Sai, sarei felice di saperti felice, felice.
Per non dimenticare mai, per non dimenticare che comunque vada ovunque andrai, sarai parte di me ed ogni volta che è possibile io penso a noi. Per non dimenticare mai, per non dimenticare che comunque
Lea parte entusiasta per l'Italia, ma quando vi arriva affronta un viaggio a ritroso, ritrovandosi invischiata nella tela dell'uomo narcisista ed erudito che non ha mai smesso di amare. Proprio sul marciapiede di fronte alla sede della casa editrice c'era un piccolo bar con una tavola calda. Successe un lunedì. Lo vide entrare mentre parlava gesticolando animatamente con un collega. Portava gli occhiali. «Guardami», continuava a scongiurare Lea tra sé. «Voltati, riconoscimi». Giacomo sembrò impallidire quando incrociò il suo sguardo. Durò soltanto una frazione di secondo, perché lei lo abbassò subito sul piatto. E quando risollevò la testa, lui non c'era già più. Sentì un brivido di freddo attraversarle la schiena e il bisogno istintivo di alzarsi e correre fuori dal locale a cercarlo. Ma non si mosse e non fece neanche in tempo a formulare un pensiero su quella fuga, che una mano le si posò sulla spalla. «Lea», disse la voce di Giacomo, «tu qui?» Se Lea dovesse dare un volto alla felicità e una sensazione precisa, le basterebbe ricordare l'inquietudine dell'istante in cui si voltò e se lo ritrovò davanti. La felicità è avere le mani sudate, il cuore che invade ogni spazio del corpo e un sapore di metallo in bocca.
Pensaci, un po' come ti pare, però pensaci, la vita ci ha lasciato troppi lividi. Il cuore sembra aver sfidato pugili. In fondo siamo sempre stati stupidi. E proprio quello ci rendeva liberi. È proprio questo che ci rende simili. E ancora adesso fermi, chiusi e fragili, senza fare niente, credimi. Un po' come ti pare, però credimi. Il tempo che hai scordato in questo letto, di notte sembra strangolarmi il collo. E non riesco ancora a respirare. Amore, non riesco a respirare. Pensieri che raccontano paure, sapori che non vogliono finire.
Complici, ogni volta che scappiamo è per riprenderci. Quanta voglia che ci toglie il fiato. Mangiami e stringimi oltre quello che verrà.
Parole che cercano parole, trovano parole che vivono per dare, ma poi restano parole che non sappiamo dire, che non sanno spiegare, che tutto quanto è capo, tutto è da ricominciare. È proprio questo che le rende inutili, è proprio questo che ci rende deboli, perché ti voglio e posso solo perderti un'altra volta. E baciami, un po' come ti pare, però baciami, non chiedermi di andare perché resto. Inutile ripetermi un capriccio, conosco troppo bene come prenderti, che se ti incazzi dopo poco piangi, che se ci provo ancora poi mi stringi, mi stringi, mi stringi.
Complici, ogni volta che scappiamo è per riprenderci, quanta voglia che ci toglie il fiato. Ci brucia piano, mangiami e stringimi oltre quello che verrà. Complici senza mai perderci. Complici senza mai perderci.
Nei pensieri che non possono nascondersi,
siamo il vento nuovo che aspettiamo. Mangiami e stringimi. Na 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 na.
E così Lea e Giacomo si ritrovano. Lea ripensa a quella vacanza insieme in Grecia nell'agosto del 2008. Sembravano due adolescenti in viaggio per la prima volta. Gli amori appena nati hanno quell'aria appassionata, in bilico tra coraggio e incoscienza, che crea negli altri correnti di invidia e ammirazione. Gli amori appena nati lacerano gli spazi, rompono tutti gli equilibri e nelle loro partenze repentine e fagocitanti sognano il raggiungimento dell'alta quota, facendo progetti sulle rotte da seguire e senza preoccuparsi troppo dei voti d'aria o degli sbalzi di pressione. Ma la maggior parte degli amori dura 3 mesi, soltanto uno, forse, tutta la vita. Nella parte sud-orientale dell'isola c'è una cava che Giacomo ci teneva a farle conoscere. Scende fino a quasi 100 metri di profondità e racchiude un luogo dorato fatto di stalattiti antichissime. Sembrava davvero di essere nelle viscere della terra, ma ciò che colpì Lea maggiormente furono le iscrizioni sulle pareti e sulle stalattiti. Avevano quasi tutte una data. Ci sono scritte di poeti, sovrani e ambasciatori, le spiegò Giacomo. Tutti quelli che nei secoli sono passati per questa grotta, come noi adesso. E così dicendo, tirò fuori un pennarello dallo zaino, un pennarello indelebile, e si avvicinò a uno spazio libero per lasciare la sua testimonianza. 1 agosto 2008, avrebbe titolato il contenuto di ciò che stava per scrivere quel giorno. Una formula matematica, una specie di equazione per lei del tutto incomprensibile. Delta più mu per psi uguale zero. Cos'è? Domandò, continuando a guardarsi intorno con circospezione. L'equazione di Dirac. E chi è? Paul Dirac, il fisico che la formulò nel 1928. Un'equazione d'onda che riguarda il fenomeno della possibile correlazione quantistica tra due particelle. Gli ignoranti della fisica la chiamano l'equazione dell'amore. Fece una pausa. Se fossimo due particelle quantiche, continuò in tono giocoso, ora che siamo venute in contatto, dovremmo essere considerate un unico sistema, di fatto inseparabili per l'eternità. Mi piacerebbe che non usassi il condizionale.
A respirare ogni cosa prima. Tu che ridi accanto a me. Poche altre cose hanno un senso al di là di quel che c'è per noi due che normalmente siamo qui affascinati dalle immagini, dal bianco e nero di quei vecchi film, dal primo volo delle rondini. Di cosa sono fatti gli angeli, la vita breve dei coriandoli siamo liberi e tutto questo ancora mette i brividi e dividere a metà questa notte fino alla mattina, forse la felicità non è poi tanto diversa da così. Affascinati dalle immagini, dal bianco e nero di quei vecchi film, dal primo volo delle rondini. Di cosa sono fatti gli angeli, la vita breve dei coriandoli che noi siamo liberi e tutto questo ancora mette i brividi,
it's just a step in your life, a huge one, and if you do it, you need to believe you want to make me happy, a good one, to see you happy, you're a dream, tell me what to do, then you can do it, and of course then you can, please try.
Affascinati dalle fragili evoluzioni degli acrobati, dal movimento degli oceani, dal vento che accarezza gli alberi, la vita breve dei
Ora che lei e Giacomo si sono ritrovati, dopo anni di lontananza, si riscoprono ancora innamorati ed i giorni trascorsi insieme a Roma inducono lei a prendere la decisione di mollare tutto e stare con lui. E per fare ciò deve tornare a Singapore per dire tutto a Vittorio, malgrado sapesse quanto lui la ami. È l'uomo che l'ha accompagnata in quegli ultimi 6 anni e vorrebbe soffrisse il meno possibile. Per questo deve tornare a Singapore per dirglielo, dopodiché ripartirà per raggiungere nuovamente Giacomo a Roma. Ma Giacomo non la vide più tornare. Durante il volo verso Singapore, Lea inizia ad accusare un malore. Ci aveva pensato Lea in tutti quegli anni a come sarebbe stato il mondo il giorno dopo che l'avrebbe conquistato, a che sapore avrebbe avuto una felicità tanto a lungo inseguita. Lea continua a sorridere. La felicità è anche ritrovarsi per la prima volta all'interno di un aereo che sta per decollare senza avere il benché minimo timore. Sì, potrebbe essere un disastro, le aveva detto lui un attimo prima di salutarla, riferendosi alla convivenza che li aspetta. In ogni caso è inevitabile. Eh sì, potrebbe essere un disastro, si ripete ora Lea, riflettendo sul fatto che almeno una vittima in tutta questa storia ci sarà. E immagina la faccia che avrà Vittorio quando ne parleranno. Pensa a tutto il dolore che non potrà evitargli. La sofferenza di Vittorio è il prezzo che si paga per tutto questo, per una felicità che qualche volta potrà anche avere il sapore della disperazione. In ogni caso, come dice Giacomo, un passaggio inevitabile. Come la nausea che sente salire. Si alza per raggiungere in fretta il bagno. La hostess la ferma e gentilmente le chiede di sedersi, di allacciarsi le cinture. Stanno per decollare. Lea si porta le mani alla bocca e corre ugualmente verso la porta del bagno. La donna la riaccompagna al sedile, le porge un sacchetto igienico, ma ha fretta di allacciarle le cinture e di tornare al suo posto vicino al portellone d'ingresso. L'aereo continua a rollare sulla pista e il sedile vibra sempre più forte. Il panico la assale alla stessa velocità, le tremano le mani, guarda fuori dall'oblò. Afferra la borsa mentre una sensazione di vuoto la inghiotte. Cerca affannosamente le gocce di ansiolitico nella tasca interna. Prova a respirare profondamente. A poco, sotto il repentino effetto del calmante, il cuore si riappropria dei suoi battiti. Un lungo respiro dopo l'altro, Lea si lascia cadere in un pozzo profondo. Una mano la scuote ripetutamente la spalla, strappandola a un sonno buio, senza immagini. Fatica anche a riaprire gli occhi e a comprendere che ora l'aereo è fermo sulla pista. È rimasta per tutto il tempo seduta con la fronte appoggiata al finestrino e le cinture allacciate. Le gocce di ansiolitico si sono mangiate 12 ore di viaggio. Lea si fa aiutare a rimettersi in piedi. Arranca in direzione del ritiro bagagli, ha il collo teso, le spalle contratte. Una seconda ondata di confusione si unisce al malore fisico. In uno stato di alterazione, con la fronte imperlata di sudore, riesce a raggiungere una scala mobile. Poco oltre c'è il controllo passaporti. Coraggio, ci sei quasi. Le tremano le dita mentre lo infila nell'apposita macchinetta. La sbarra si muove, lentamente la supera. Pensa a Vittorio, al fatto che a dividerli ci sono soltanto pochi passi. Solleva uno sguardo allo schermo del ritiro bagagli. Fatica a decifrare la lista dei nomi delle città. Lea si sente chiamare. Si volta. La figura di suo marito è in piedi, oltre la transenna. A fatica la mette a fuoco. Le sta sorridendo. Aiuto, dice Lea. Aiuto, dice un'ultima volta in ginocchio. Aiuto. E quella parola è ormai una scatola vuota, una cacofonia priva di significato.
Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma in pianeti sassi. E ho perso voli, e ho perso treni, ma il mondo l'ho trovato sotto ai piedi. E ho perso il tempo, per le canzoni, quando ti urlavo e tu non mi capivi. Io ti aspetto perché è nell'attesa che ci riesco a ritrovarmi, a ritrovarti, a ritrovare un senso. Ho sempre scritto forse per sentirmi meno solo in quelle sere dove il cielo ti prende per mano. E tu aspettami lì in alto sulla grande ruota, dove il mondo è solo un punto da lasciarsi dietro. Prendimi per mano e disegniamo mille passi. È la fantasia che trasforma in pianeti sassi. E ho perso voli e ho perso treni, ma il mondo l'ho trovato sotto ai piedi. E ho perso il tempo per le canzoni, quando ti urlavo e tu non lo capivi. Che era un passo da perdere te, ma tu eri un passo da perdere che. Per tutte quelle sere in cui ti ho persa e neanche so il perché. Che era un passo da perdere te, e tu eri un passo da perdere me. Io che non ho avuto mai niente di vero a parte.
Come la luce che filtra qui da questa finestra, come la vita che cambia ma resta la stessa, come un poeta che bacia il dolore, come la notte che ruba silenzi e ti regala paure. Io ti aspetto in una stanza che è sospesa in alto tra la luce delle stelle, sto dannato inferno e vivi tu per me la vita che io rifiuto. Ti aspetto dove ti parlo restando per sempre muto.
Passo da perdere te, ma tu eri un passo da perdere che. Per tutte quelle sere in cui ti ho persa e neanche sai perché. Che era un passo da perdere te, e tu eri un passo da perdere me. Io che non ho avuto mai niente di vero a parte.
Lea ha avuto un aneurisma cerebrale, arriva in ospedale che è già in coma, è inoperabile. I dottori dicono a Vittorio della possibilità che Lea possa donare degli organi. Singapore, 9 agosto 2019. Lin Yu, l'urbanista che conobbe Lea qualche anno fa, è seduta al tavolo a sosteggiare il suo copy fumante. Come ogni mattina da 5 anni, si è messa in ascolto del battito di quel cuore che ha accolto nella sua vita. Qualche volta si domanda se fosse un uomo o una donna. Dopo il trapianto, Lin Yu non ha mai notato nulla di diverso, se non una profonda calma interiore. Non si scompiglia mai e difficilmente si agita per qualcosa che accade nel mondo esterno. È il giorno della commemorazione dei defunti e Lin Yu si avvia verso il centro commerciale, che una volta era la casa del presidente. Sta per avviarsi sulla strada del ritorno, quando uno sfarfallio interno la costringe a bloccarsi sul marciapiede. Il cuore ha cominciato ad agitarsi in un'insolita tachicardia. Lei, sempre così attenta alle sue minime variazioni, questa volta non è preoccupata. C'è qualcosa di rassicurante in quell'anomalia, come se il cuore si fosse sintonizzato su una vibrazione che conosce e che stava aspettando. Gli occhi di Lin Yu si posano su un uomo, dall'altra parte della strada. La sua figura alta ed inoccolata scompare e riappare nel continuo flusso di gente, ma il solo fatto di aver posato lo sguardo su di lui placa il suo cuore in un istante. Quando il taxi si è fermato davanti al caotico via vai del centro commerciale, Giacomo ha cominciato inspiegabilmente ad agitarsi. Fuori piove. Giacomo ora si ritrova sul marciapiede sotto la pioggia. Dovrebbe correre per ripararsi, ma sente come se il cuore gli stesse intimando di rimanere lì, fermo, a scrutare la folla. E ad un certo punto, tra la folla, si apre un varco che consente al profilo di una donna orientale di stagliarsi sul fondo come una luce. Mentre i loro sguardi si incrociano, Giacomo resta piantato lì, sul marciapiede, continuando a bagnarsi. Sente che c'è solo una cosa che deve fare in quel momento: attraversare la strada.
E mi son perso già nei tuoi silenzi, nei tuoi capelli,
nei tuoi non so che. Sei nata dentro a un tuono, pochi difetti, occhi verdi e sabbia. Ricordami di stare molto attento quando passo dopo passo. Cercherò di fare a meno di te, perché le cose chiare stanno un po' più dentro e si ricordano soltanto quando ormai c'è tutto perso e non c'è niente, dico niente, di più grande di te. Sei come la tempesta che comanda il mare, io dentro alla mia barca pronta a naufragare. E visto che la vita non regala niente, io ti regalo il cuore. Mi son vestito già di quel che cerchi e in mille pezzi ho rotto i cliché sbagliati fino in fondo. Noi sempre diversi, perfetti come l'Africa. Ricordami di stare un po' più calmo quando passo dopo passo. Cercherò di fare a meno di te, che non c'è niente senza te. Sei come la tempesta che comanda il mare, io dentro la mia barca pronta a naufragare. E visto che la vita non regala niente.
Siamo giunti in chiusura, amici ascoltatori. Oggi ho letto e raccontato per voi Equazione di un amore di Simona Sparaco, edito Giunti. Come scriveva Victor Hugo, guai a chi avrà amato solo corpi, forme, apparenze. La morte toglierà tutto. Cercate di amare le anime. Le ritroverete. Vi ringrazio per essere stati all'ascolto di Place of Reading. Da Carmelina, buona lettura a tutti.
Tu santa come l'angelo del paradiso, spietata come droga ti sciupa il viso. E visto che la vita non regala niente, io ti regalo il cuore e resto tuo per sempre.